Buongiorno cari fratelli, il Signore vi benedica. Benvenuti a Radio Blast, benvenuti al programma dal vivo di oggi con fratello Giuseppe. E voglio presentarvi la canzone di oggi con un capitolo speciale e bellissimo della Bibbia. Leggiamo 1 Corinzi 13. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa e crede ogni cosa. Spera ogni cosa e sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite. Le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino e ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque, queste tre cose durano: fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore.
Se parlassi lingue degli angeli e degli uomini, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, come un cembalo che vibra senza l'amor. Seppure avessi profezia o fede e scienza, ma se io non avessi carità, nulla è paziente la carità, è benigna, non invidia, non si vanta la carità. Non si gonfia né cerca il suo interesse, non si adira mai il male, dimentica. Non gode dell'iniquità, gioisce della verità, tutto copre, tutto crede e spera. Dio amore sei. Faccia a faccia
carità. Cercate la carità, aspirate ai doni dello Spirito di Dio in umiltà. Con la scienza e la profezia un giorno tutto svanirà quando Dio ritornerà. Ed ogni uomo lo vedrà tornare coi suoi angeli e ad ognuno chiederà solo carità. Dio amore sei, eterna carità. Al mondo tutto finirà, sopra ogni cosa tu resterai. Faccia a faccia noi vedremo te e tutto chiaro diventerà. Ciò che era imperfetto in noi sarà eterna carità.
Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza, la carità, ma di tutte più grande è la carità.
Grazie Gesù per questa lezione bellissima di amore, che per imparare come amare credo che ci vuole una vita intera. Fratello Giuseppe, il Signore ti benedica.
Buongiorno, Dio ti benedica, come stai?
Bene, voglio sentire il messaggio di oggi sull'amore, perché dopo questo messaggio e questo canto credo che parleremo di come amare.
Sì, il messaggio che Gesù mi ha dato questa mattina, e infatti penso che ho ricevuto mezzo messaggio, ve ne do una metà, va bene, che non ho avuto tempo e siamo anche un po' in ritardo, va bene. È un messaggio sull'amore, è Giovanni 13, 34 e 35, un messaggio di cui abbiamo, non so voi fratelli, ma io ne ho disperatamente bisogno.
Sì, grazie Signore, grazie Gesù.
Vuoi leggere la scrittura?
Giovanni 13, 34 sì. E 35.
Sì.
Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Amen. Gloria al Signore.
Amen.
Questo è il modo attraverso il quale Gesù ci ha mostrato e anzi ci ha comandato di conquistare a Lui tutti quelli che sono intorno a noi. E sì, so che l'amore, tutti parlano, io ne parlo sempre, tutti ne parliamo sempre. Il tema più bello per creare dei canti, delle canzoni cristiane e secolari. Mm-hmm. Però io credo che la persona che è più amorevole al mondo, il predicatore, il pastore, il discepolo, l'apostolo, il profeta che più ha avuto amore al mondo, va bene? Non credo che ha scalfito, si è inoltrato più dell'1% o forse del 0,1% di quello che l'amore veramente è. In una parola la Bibbia dice Dio è amore, quindi cosa ne capiamo noi dell'amore? Mica tanto, ci arrabbiamo uno con gli altri.
Sì, è vero.
Va bene, quindi è una lunga strada, la strada dell'amore, e io la sto percorrendo e tutti i cristiani la stiamo percorrendo, e ci guardiamo a destra e a sinistra, lì c'è i burattini del diavolo che ci offrono questo e ci offrono quello, alternative all'amore. E a volte ci crediamo come degli imbecilli. E invece dobbiamo mantenere la strada giusta, gli occhi sulla strada giusta.
Amen.
E a volte amore, per esempio, dare una punizione, dare una correzione.
Però non sembra amore.
E non sembra amore. Ma non sto parlando delle punizioni adesso, non siamo sul tema che le punizioni sono amore. Questo è un altro discorso che non vorrei entrare adesso. Sto parlando che dobbiamo camminare in amore. So che a volte io ho usato il Vangelo come scusa, come bastone. È scritto nel Vangelo e Gesù era arrabbiato, ha preso la frusta, è andato nel Tempio, quindi anche noi. Invece non è così. Gesù stava trattando col diavolo, coi farisei, eccetera. Quindi non possiamo usare, attenzione a non usare scritture fuori contesto. Se vogliamo prendere una frusta e andare in giro come Gesù, bisogna che siamo in un Tempio pieno di farisei, pieno di imbroglioni, pieno di gente che vende e compra. Però c'è anche un altro dettaglio. Possiamo andare, per esempio, non so, in Italia, cioè San Giovanni Rotondo, o in posti così che hanno fatto diventare le cose spirituali, sono diventati, diciamo, una mercanzia, mercenari. Però se Dio non ci manda, è inutile che andiamo. Sì, Gesù è andato nel Tempio, però non è che è andato tutti i giorni. Poi se vai nel Tempio con una frusta, vai nella chiesa con una frusta a cacciare fuori tutti, assicurati che ti ha mandato il Signore. Vabbè, se non finisci in galera, ti mettono in prigione e basta.
Sì, ma è amore anche il fatto di dire la verità alle persone, no? Dire la verità di quello che stanno facendo sbagliato o no. Anche se lo so che anche quello dobbiamo farlo in amore. C'è una scrittura in Efesini che dice di dire la verità in amore.
Sì, sì, certo. E a volte possiamo dare una sculacciata in amore, possiamo dare un rimprovero in amore, però non è di questo che sto parlando. Sto parlando che a volte usiamo il Vangelo come scusa perché Gesù si è arrabbiato e ha offeso delle persone, allora possiamo farlo anche noi. Non è così, siamo fuori contesto. Va bene, è facile, io l'ho fatto tante volte. Mi sono arrabbiato, dov'è anche Dio si arrabbia. Sì, Dio si arrabbia, ma io non sono Dio. La Bibbia dice l'ira dell'uomo non mette in pratica la giustizia di Dio. Allora vuol dire che non dobbiamo arrabbiarsi, ma c'è anche un'ira santa quando mi arrabbio contro il diavolo. Arrabbio contro la malattia.
Sì, sì,
però
sì.
Non usare questo come scusa per arrabbiarsi contro il fratello, la sorella. A volte mi sono arrabbiato con mia moglie, Dio benedica che c'è una moglie buona, mi perdona tutto.
Sì,
mi avrebbe già divorziato 10 volte mia moglie se non fosse così com'è.
Amen.
Io c'ho un caratteraccio. Poi io chiedo scusa, poi mi pento, eccetera. Però non è che sono una persona facile da sopportare, specialmente quando sono nel giusto, specialmente quando ho ragione. Dio abbi misericordia della gente che mi ascolta quando sono nel giusto. Quindi, questo è il modo che Gesù ci comanda per conquistare il mondo intorno a noi, essere pieni di amore. Sì, possiamo andare con i rimproveri di Gesù, col bastone e la frusta di Gesù del Tempio, Giovanni capitolo 2, possiamo andare con le ammonizioni di Gesù, però non conquistiamo niente, perché la gente è... Cioè, prima che accettiamo la cintura, la sculacciata del padre, prima dobbiamo imparare ad amare il padre. Come tu adotti un bambino c'ha, che so, 3, 4, 5 anni, appena il primo giorno che arriva lo sculacci, patapum, patapà, e c'hai ragione perché il bambino ha sbagliato. Ma come almeno stai cominciando nel modo sbagliato. Cioè, prima che gli puoi dare una sculacciata a un bambino, prima devi mostrargli il tuo amore, il bambino deve assicurarsi che lo ami. Allora tu compri un cane e allora il cane non ubbidisce, allora botte da orbia il cane. E se fai così tu fai perdere al cane la fiducia in se stesso. Il cane diventa pecora, diventa un pauroso. Ogni volta che il padrone si avvicina, a botte.
Sì, sì,
invece
sì.
Il cane non si picchia mai, cosa che ho dovuto imparare anch'io. Gli davo dei schiaffetti al cane, schiaffettini, eccetera. Niente di troppo male, però. E poi ho imparato, me ne ho insegnato, no, il cane non si corregge così. E si corregge solo con la voce, dice no, no, sì, sì, fermo e basta, non si prende a pedate, non si se tu noti, qui abbiamo dei cani pastori, questi loro ascoltano, che i cani pastori che abbiamo noi sono intelligentissimi, infatti tutti i cani.
Sì, è vero.
C'hanno,
sì.
C'hanno questa. Il cane viene, la prima cosa che fa, specialmente i pastori tedeschi, sono lì sempre a amarti, a baciarti, leccarti, tutti i cani. E se tu lo prendi a pedate, dice, allora lo scombussoli, dice, oh come, io lo amo e come prendo a pedate. Mm-hmm. E tu puoi andare da tua moglie, da tuo fratello, da tua sorella, e gli vuoi dare un abbraccio al fratello e ti spingi, via di qua. Tu non capisci, ti scombussi. Tu scombussoli il cane non capisce più niente.
È vero, sì.
E perde fiducia in se stesso, invece da abbaiare, va bene, quindi il cane non si picchia.
Sì. Sì, sì, sì.
Avendo detto questo, questo principio funziona anche sulle persone.
Molto di più, sì.
Se tu stai evangelizzando una persona, sì, puoi andare con i rimproveri di Gesù. Gesù dice che vai all'inferno, sai, se tu non ti penti. E sì, è scritto nel Vangelo, te lo faccio vedere, Matteo 25, all'inferno. Sai, chi non crede nel figliolo, l'ira di Dio si è su di lui. Io quella scrittura, Giovanni 3,36, crede nel figliolo alla vita eterna, chi non crede l'ira di Dio rimane su di lui, lo uso solamente quando la gente si fa beffe di Dio, quando la gente presuntuosa, orgogliosa, superba, dice ma sì, qua, eccetera. Allora tiro fuori quella scrittura e diciamo sotto l'ira di Dio, attenzione, non scherziamo. Ma di solito vado con l'amore. Va bene, e tu lo sai, quando evangelizziamo andiamo sempre con l'amore, perché quello, sì. Quello che il mondo sta affogando, sì. Per mancanza, sì, è sì, cos'è?
Sì. È l'amore.
È l'amore. L'amore. Dio, il mondo sta affogando mancanza, non lo trovano nei politici, non lo trovano nelle chiese farisaiche, non lo trovano nelle mogli senza Dio, non lo trovano nei mariti che non leggono la Bibbia. Sì, c'hanno amicizia, c'hanno macchine, c'hanno soldi, c'hanno banche, c'hanno questo, c'hanno quello, però la sera devono prendere le pillole per dormire e la mattina il caffè per svegliarsi.
È vero, sì, sì.
Capisci?
Sì.
Il mondo muore per mancanza di amore. Ora, il messaggio che Gesù mi ha dato stamattina, nelle nostre case cristiane, nella nostra chiesa, e io vorrei tutte le chiese del mondo, ma noi credo che siamo chiamati a dare l'esempio. La nostra chiesa, Radio Blast, la chiesa dello Spirito, è chiamata a dare l'esempio. E le altre chiese no, sono chiamate più di noi. È solo che non si vede molto. Quindi Dio ci chiama a dare l'esempio. Mm-hmm. Chiama tutti, ovviamente. Ma noi siamo chiamati a dare l'esempio. Ok? Questo perlomeno è la nostra stella che guida. Noi, qualunque fratello che vuole appartenere alla nostra chiesa, chiesa dello Spirito, deve dare l'esempio. Alla moglie, al marito, ai figli, ai genitori, ai vicini, ai compagni di lavoro, a tutti.
Sì, amen.
Va bene?
Amen.
Siamo chiamati a dare l'esempio, non siamo chiamati a essere dei passerotti passivi seduti su una panchina, a subire le prediche. Dobbiamo essere una testimonianza vivente, innanzitutto con la moglie, il marito, i figli, nella casa dove viviamo. Perché se la tua casa è anticristo che combatte Dio, ti conviene che te ne vai. Ciao, vai, affittati una stanza. E dice, genitori, famiglia, moglie, mariti, quando volete sono qui, e venite che qui si legge la Bibbia ogni tanto. A casa vostra non me lo permettete, mi sono affittato una stanza. D'accordo? E moglie, se avete mariti che vi picchiano, che sono andate ad abitare dalla mamma, dal papà, fatevi una vacanza finché il marito si calma. E viceversa. Anche il marito con la moglie. Cioè la casa deve essere un piccolo paradiso. Se non c'è possibilità, traslocate. Fate come Dio. Dio l'ha sposato con Israele, ha divorziato e si è traslocato. Dio è uscito, ha lasciato Israele a fondare quei suoi idoli. Isaia 50, verso 4, dice, io ho divorziato Israele. Quindi, fratello Giuseppe, sei a favore del divorzio? No, sono contro, ma a volte sono a favore se quello è il prezzo da pagare per portare frutti a Dio. D'accordo?
Amen.
Quindi non sono né a favore né contro, dipende da cosa, Angie. Ho appena detto.
Dipende... Da quanto aperto è il tuo compagno al Vangelo?
No, l'ho appena detto. Dipende da cosa porta frutti a Dio. Dipende il divorzio, divorziare sì, divorziare no, sposarsi sì, sposarsi no. Dipende cosa dà gloria a Dio. Ok, quelli poco saggi che si sposano con un uomo, una donna, che forse domani io lo convincerò a convertirsi, stanno facendo gli sbagli più grandi della vita, perché moltissime volte non si convertono, perché larga la porta che conduce alla perdizione, quindi probabilmente non si converte. Si visto che la maggioranza no, non si converte. Quindi non fidanzati e fidanzate, non cominciate pratiche sessuali se non vi state sposando, se non siete sposati, se non siete sicuri che questo è vostro marito, vostro, non mettete fidanzati subito nel sesso. Quello. Mm-hmm. Tu diventi assuefatti al sesso, puoi essere una prostituta e ormai non puoi più fare meno del sesso e credi che domani si convertirà. Domani non si convertirà, probabilmente no, perché la maggioranza non si converte. Quindi sì, fidanzati, sì. Pantaloni abbottonati, d'accordo? Mm. Sorelline, in occhio.
Amen.
State tranquille.
Amen.
Ai militari ci davano il bromuro per calmare i bollenti spiriti. Bromuro è una cosa che abbassa i sentimenti sessuali.
Cioè, ah, sì?
Diventi un monaco di clausura.
È un medicamento?
No, e lo mettevano nell'acqua, perlomeno così tutti dicevano. E quindi i soldati sono tranquilli. Eravamo molto tranquilli, per la verità, devo ammetterlo. Allora, dove eravamo? Allora, abbiamo parlato di Giovanni 13:34. Guarda, un altro punto vorrei toccare e... possiamo provare a vincere il mondo a noi intorno tramite la nostra religione, tramite il nostro tipo di Vangelo. Sai che Galati 1 dice, voi state ascoltando un altro Vangelo. Ci sono tanti Vangeli. Quanti Vangeli ci sono, Angelo?
Dipende da quante idee, persone, chiese ci sono.
C'è il Vangelo pentecostale, il Vangelo battista, il Vangelo evangelico, il Vangelo cattolico, il Vangelo di Geova, il Vangelo eccetera, eccetera, eccetera. C'è il Vangelo di Joseph Smith e dei Mormoni, ognuno c'è il suo Vangelo, va bene?
Sì,
poi c'è il Vangelo di Cristo, che è quello che praticamente è quello che praticamente crediamo noi. E noi crediamo nel Vangelo di Cristo. Il Vangelo delle religioni non ci interessa, anzi ci fa pena. Senza offesa, mi fa pena. È una cosa penosa il Vangelo delle religioni, perché ci vuole un papa, un pastore protestante. Cioè, invece il Vangelo qui, che il Vangelo vero di Cristo, può andare avanti senza fratello Giuseppe, senza sorella Angela.
Amen.
Sai che il Vangelo vero va avanti senza di te, Angela?
Certo che va avanti.
Ecco, anche senza di me.
È esistito prima di me e andrà avanti senza di
C'era prima che esisteva Radio Blast.
Certo.
Quindi lo scopo di Radio Blast non è di fare una chiesa che tutti quanti qui a sostenere il grande profeta, non me ne frega niente. Noi, lo scopo di questa chiesa, lo spirito, è di sostenere Gesù.
Amen.
Okay. E nel momento che un certo frate Giuseppe vi direbbe, voi adesso qui, là, eccetera, sostenete me, cambiate chiesa. Qui siamo qua a sostenere Gesù, io sono Amen. Solo un piccolo anziano che Dio mi ha usato per fondare questa chiesetta, d'accordo? Ma
Amen.
Il pastore qua, Matteo 23:8-10, cosa dice? Chi è il pastore? Non devi leggere, a memoria.
Dice di non chiamare nessuno rabbi.
Sì, insegnante.
Ma solo Gesù.
E neanche padre.
Perché uno solo è il vostro maestro.
E neanche maestro.
Sì,
perché
sì.
Tutti questi qua sono riuniti in uno, che è Dio nel nome di Gesù.
Amen.
A posto?
Amen.
E io che sono? Io sono una scarpa vecchia, chiamato anche fratello Giuseppe. H, also known as in inglese. H vuol dire conosciuto anche come. Quindi... Quindi, il momento che Radio Blast, la Chiesa dello Spirito, smette di innalzare Gesù come pastore unico, per favore cambiate canale, cambiate chiesa, andate a unirvi ai testimoni di Geova e mormoni, saranno meglio di noi. Qui siamo qua a innalzare Gesù e la nostra chiesa è unita da un legame che si chiama?
Il Vangelo.
L'amore.
L'amore.
No, non il Vangelo, perché il Vangelo ci sono tanti Vangeli.
No,
di quale Vangelo ci stiamo riferendo?
C'è solo uno vero, quello scritto.
Eh sì, ma tutti dicono, qualunque manicomio vai, sono tutti Napoleone. Come fai a essere tu Napoleone visto che sono io? Ma tu sei Giulio Cesare? No, non sei, perché sono io Giulio Cesare. Quindi sono tutti, le chiese sono tutti Napoleone.
Sì,
sono
sì,
tutti,
sì.
Hanno
verità, sì.
Tutti hanno l'unico Vangelo. Fratello Giuseppe è l'unico Vangelo. No, non è così, lascia perdere. E il vero Vangelo come si riconosce?
Dall'amore,
dai frutti. E lui che tu sei lì a scaldare una panchina e dici che c'è il vero Vangelo, tu sei un addormentato e io sarei come te.
Sì, sì, sì.
Il vero Vangelo si riconosce in Matteo 7:20, dai
frutti.
E
da come abbiamo letto in Giovanni 13:35, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Oh, quindi amore e frutti, non solo amore,
sì.
Che tu vai a parlare con un indù, loro amano gli scarafaggi,
ah, sì,
amano
sì,
i topi, i ratti.
È vero.
Mi ricordo che in India c'era un vicino, era offeso perché ammazzavamo i ratti, dice no perché suo zio era morto 2 settimane prima e dice... Rincarnato in un ratto, perché appena è morto ho visto un ratto che correva.
Ai.
E io eravamo lì a ammazzare rattoni, pezzi di cose, rattoni grandi come gatti quasi. E tu vuoi che faccia invadere? Avevamo un garage in India e siccome avevano capito che io ero di livello mentale superiore alla media, mi hanno messo responsabile di scarafaggi e ratti. Hanno capito subito con chi avevano a che fare. E i fratelli hanno detto, guarda, questo è... Però mi sono rivelato fedele, dopo 15 giorni non c'erano più ratti. e fedele ogni giorno col veleno. E tutti nel garage andavano questi ratti per qualche motivo. Si vede che c'era un po' di ciboli. E lì ogni mattina, 15 giorni sono spariti, traslocato dai vicini, può prendere tutte le incarnazioni che voleva. D'accordo. Un altro fratello ha ucciso un serpente e quello anche lì offesi. Quello non si uccide, la natura. Quello mi ammazza a me, scusa, sto serpente. Ma roba da matto. Allora, possiamo cercare di vincere il mondo intorno a noi tramite la nostra religione, il nostro tipo di Vangelo, tramite la legge di Mosè o le condanne che Gesù diede ai farisei. Ha detto Gesù ai farisei, voi siete figli del diavolo, Giovanni 8:44. Allora anche io posso dire, lì dico con uno che non è salvato, che è un caprone, eccetera, figlio del diavolo, è scritto nel Vangelo. Ah. Ma se vai così, a parte che poi beccate quattro cazzotti in faccia, numero uno. Ma numero due, non vinci nessuno così.
Sì, è vero, sì.
Era così che Gesù andava a convertire le anime. Figlio del diavolo, venite qua. No, beati i poveri in spirito, beati quelli che soffrono, beati quelli che sono perseguitati a causa, capito? Gesù andava in
amore.
E se noi andiamo nel nome del Vangelo di Gesù e Gesù sgridava, io sgrido a te, ecco qua, leggi, Giovanni 8, Gesù sgridava, Matteo 23, Gesù sgridava, quindi è nel Vangelo.
Sì.
Cosa mi interessa se è nel Vangelo, ma se tu lo applichi in modo sbagliato. E come si applica il Vangelo? Sempre in amore, se stai evangelizzando. Certo, se stai esorcizzando un diavolo e stai guarendo la malattia, allora devi maledire la malattia, maledire il virus, maledire quello che il diavolo sta facendo, comandare i virus di morire. Certo, ma c'è un momento per amare, dice Salomone, è un momento per odiare. Quindi se vai a evangelizzare, fai diventare ogni passo che hai un passo di amore, se no sarai tu che sarai passato. Come fai ad andare sotto gli alberi, sono le fanciulle, le giovani donne sotto gli alberi, i ragazzi che si trovano, le ragazzine con gli orecchini alle orecchie, al naso, sull'ombelico, sulla lingua, andare lì a dire guai a voi. Infatti non vedi molti fratelli evangelici e pentecostali evangelizzare, perché non sanno evangelizzare, allora vanno lì. Capito come fanno? Oh, guai a voi, sta scritto. E se fai così, volete, ti ridono mentre bevono la Coca-Cola e si drogano. Se invece vai come Gesù in amore, ti siedi per terra, ti sporchi i tuoi pantaloni sacri, ti sporchi la gonna sacra, sporcatela, che Gesù si è sporcato dei tuoi peccati e dei miei. Se invece vai lì e dici, cosa fai? Sto fumando marijuana. Ah, che interessante. E tu cosa fai? Io mi drogo notte e giorno. Oh, capito, ok. Non le condannare. Gesù era amico dei pubblicani, delle prostitute e dei peccatori, dice nel Vangelo, ma non andava mica a condannare le prostitute. Beh, certamente non è che gli diceva, andate avanti. Ma diventava... Io ho evangelizzato tante prostitute, c'era anche tu, Angelo, no?
Sì.
Com'è che le approcciamo? Gli diciamo guai a voi, e piangevano queste povere donne perché dicevano alle chiese non le ricevevano, le guardavano come, non mi toccare, magari tu sei stato appena a letto con un uomo, non mi toccare che mi contami il virus della prostituzione. Capito? Invece deve fare con Gesù, non era famoso, infatti era così famoso per perdonare i peccatori che Giovanni 8 gli hanno portato un adultero. Vediamo un po' come reagisce, il test cos'era, vediamo se perdona anche questa, lui li perdonava tutti, vediamo se perdona, e gli hanno detto Giovanni 8, questa è una donna adultera che è stata accolta proprio sull'atto, come dire, ehi Gesù, non c'è neanche il beneficio del dubbio qua, questa... E poi dice PS, la legge di Mosè dice che va lapidata, ma tu cosa dici? Vediamo come la perdona questa. Se la perdona, allora vuol dire che è contro Mosè. E Gesù dice, si è seduto per terra, sporcando i suoi panni sacri, e scriveva. L'evangelista non ci dice, mi sarebbe stato interessante sapere cosa scriveva. Ma... io credo che invece stava con l'antenna puntata verso Dio per ricevere messaggi.
Sì, stava pregando.
E quelli, allora ci rispondi o no? Mosè dice alle pietre. E Gesù cosa fa? Scriveva. Insomma, questi esasperano. Ma insomma, la possiamo ammazzare? L'ammazzeremo dolcemente, delicatamente, prenderemo le pietre più morbide. La possiamo ammazzare per cortesia? È scritto nella legge. e Gesù si è alzato. Li ha guardati questi occhi penetranti, sai quando Gesù ti guarda, non so se mi spiego.
Oops.
Quello che senza peccato scaglie la prima pietra. Si è seduto e si è rimesso a scrivere. Come dire, non mi disturbate, questa è la verità, se non la volete pedalare, volete ucciderla, va bene, mieterete lo stesso.
Mm-hmm.
E quelli, cominciando dal più anziano, ma hanno mollato le pietre e ad uno se ne sono andati. Donna, nessuno ti ha condannata? No, maestro. No, signore. Neanche io ti condanno. Ah! Gesù è come fratello Giuseppe. Lui è a favore dell'adulterio perché perdona gli adulteri. Ah, ho capito tutto. Quindi Gesù sta incoraggiando l'adulterio. Neanche io ti condanno. Andiamo avanti con l'adulterio.
No.
Ma per cortesia,
No.
Cerchiamo di non avere il carciofo invece del cervello, per cortesia, un broccolo. Continua a leggere, cos'è detto Gesù? Vai
e non peccare più.
Però detto non ti condanno. Questo sì. Neanche se era stata battezzata nell'acqua pentecostale,
niente,
ma non credo
neanche
nell'acqua battista o cattolica. Com'è che Gesù la perdona che non è battezzata nella religione evangelica? Dove esiste una religione evangelica che perdona un'adultera che non è battezzata? No, scandalo degli scandali. E Gesù la perdona. Perché? Perché non era un disgraziato come te e me. Gli dà il beneficio del dubbio. La perdona. Ma lei forse non si è pentita? Forse no. Ma forse continua a fare adulterio? Forse sì.
Ma ha avuto un'opportunità almeno.
Ma è così che si vengono i peccatori.
Sì, sì.
Tu, disgraziatone, l'inferno ti aspetta, spero che sia abbastanza caldo per te. No. No, Gesù ti dà il beneficio del dubbio. Mentre quelli col martello e chiodi a cacciare sti chiodoni nelle mani, così diceva, perdone, non sanno quello che fanno. Erano pentiti, erano battezzati. Io non credo neanche che sapessero cos'era il battesimo. E Gesù li perdona. Vogliamo imparare qualcosa, per cortesia?
Amen.
Io, per esempio, non so voi, fratellini che ci ascoltate, c'ho molto da imparare qua.
Amen.
Quindi possiamo, dicevo, vincere il mondo attraverso la nostra religione, il nostro tipo di Vangelo, o la legge di Mosè, o le condanne della Bibbia, o le condanne che Gesù diede ai farisei, ma se ubbidiamo a questo comandamento, cioè di amare, di andare in amore ai perduti, e vincerli in amore, se non facciamo così, non vinceremo nessuno e saremo come quei religiosi che da migliaia e migliaia di anni cercano di diffondere la loro religione con condanne religiose, con violenza, tagliando teste, eccetera, eccetera. E noi tagliamo le teste con le scritture. Invece Gesù, ok, ti ha dato una scrittura, ti ha dato una lista di scrittura,
sì,
o
sì.
Mi sbaglio?
Sì.
Come Gesù ha vinto il mondo intorno, com'è che Gesù ha vinto il mondo intorno a lui? Leggimi là quella scrittura lì che è seguente lì. Questa scrittura ti dice come Gesù ha vinto il mondo. La gente dice, come faccio a evangelizzare? Qual è la formula? Qual è la frase che devo ripetere? Così la memorizzo e la ripeto come un pappagallo. Fratello Giuseppe, chi mi conosce sa che non evangelizzo mai due volte nello stesso modo.
È vero.
Perché io sono una persona che mi annoio subito. E conosco un'altra persona che si annoia più di me. Chi è Angela?
È Gesù.
Gesù è un Dio annoiato. Quando andiamo a dire, buongiorno, partengo la chiesa degli addormentati in piedi, si vede quell'edificio lì che fra poco crollerà, eccetera. E vieni domenica così che siamo, invece mi fai compagnia, che io mi annoio a dormire solo. Oggi come evangelizzano oggi i religiosi? Vieni nella chiesa domenica, ma quello dice, ma io lo so dove è la chiesa, appunto vieni, ma io ogni volta che arrivo cambio strada, che so dov'è ma non voglio entrare, e allora vai all'inferno, ok, ciao. È così che si evangelizza, è così che ha fatto Gesù, vieni domenica nella mia chiesa evangelica e cattolica, è così che evangelizza Gesù, assolutamente.
No.
Matteo 23, 33 a 34.
Luca 23. Okay.
Cosa ho detto, Matteo?
Sì.
Luca 23, 33, 34.
Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva, Padre, Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte.
Quindi questi qua si giocavano ai dadi, i suoi vestiti, e lui li perdonava. Cioè, questi profeti del Vecchio Testamento, guai a voi, il fuoco del cielo. Invece no. Qui siamo in un altro testamento, c'è un altro patto, il patto dell'amore, il patto del sangue e dell'amore di Gesù. Cerchiamo di mettercelo nella testa, per cortesia. Capite? Così come ha vinto Gesù il mondo? Come l'ha vinto? Tagliando le teste come Maometto? No!
No,
perdonando quelli che lo crocifiggevano.
Amen.
L'Islam dice, ma non sappiamo se il Vangelo è giusto, ma se funziona. No, non sappiamo se la matematica è giusta, ma se funziona.
Amen.
Ma non sappiamo se è giusto che la ruota sia rotonda e forse deve essere quadrata, ma se non funziona è quadrata.
Mm-hmm.
La religione islamica quadrata non funziona.
Sì,
se lo smettono di ammazzare, torturare e mettere le donne sotto i piedi, la religione islamica si ferma. Quella cristiana invece va avanti col perdono, con l'amore, con la misericordia. Va bene, tutto rispetto al signor Maometto, nessun problema. Nessun problema, sono tanto attaccati al rispetto. Rispettiamo Maometto. Non sappiamo dove sarà adesso, ma tanto di rispetto anche a lui. Come facevano i discepoli? Come hanno fatto i discepoli a vincere il mondo? Atti 7, 59 e 60. Il segreto di come gli apostoli hanno vinto il mondo.
E lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce, Signore, non imputar loro questo peccato. E detto questo, si addormentò.
Ok, amici di Testimoni di Geova, non vuol dire che è andato in un dormitorio. Vuol dire che, come Giovanni 11, che Gesù disse ai discepoli, Lazzaro dorme. E dice, Signore, se dorme, tutto a posto. Appena si sveglia, Gesù ha detto, alt, Lazzaro, è morto. Quindi quando il Vangelo dice si addormentarono, vuol dire morirono. È una maniera soave, d'accordo? Quindi come vinsero il mondo gli apostoli e i discepoli, Angela?
Perdonando e amando anche i nemici.
Amando, mentre le pietre volavano. Hai visto mai una gragnuola di pietra volarti contro di te? Ti immagini come sono dolci, soavi e morbide? Oh, sono pietre che poi l'hanno ucciso, pietrate
sì,
vere.
Sì, sì.
Gli ha sfondato il cranio, eccetera.
Sì.
E mentre gli sfondavano il cranio, lo uccidevano e spezzavano il corpo con le pietre, dice, Padre, perdonali. Non imputare loro questo peccato. È così che i cristiani hanno vinto il mondo. Ed è così, fratelli, che noi vinceremo il papà ateo, la mamma che non crede, il figlio ribelle, la famiglia che non crede, i quei compagni del lavoro, non bombardandoli con religione finché ti licenziano, ma in silenzio, con calma, aspettando magari 2, 3 giorni, 4 giorni finché si presenta l'opportunità per parlargli un po' di Gesù, non stile testimone di Geova, bang, 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 sta scritto, e che cosa gli interessa lui se sta scritto? E l'errore più grande che puoi fare è usare la Bibbia con gli atei fuori tempo, perché non ci credono la Bibbia, che cosa contiene leggere la Bibbia? Ma però crederanno al tuo amore, crederanno se gli offri un caffè, o se gli compri un chilo di pane se ne hanno bisogno, crederanno all'amore, ci credono, tutti credono all'amore, specialmente gli atei, specialmente i non cristiani, credono nell'amore. E quello è il primo passo. Quando gli fa credere che il tuo amore è sincero, hanno cominciato a credere in Dio. Perché? Perché Dio è amore.
Amen.
Quando tu riesci a far credere a un ateo, a una mamma, a un papà, a un marito, a una moglie che magari sono credenti finti o non credono del tutto, possono essere credenti finti o atei veri, dipende. E allora quando tu riesci a far credere loro che il tuo amore è vero, tu gli hai fatto credere in Dio, in Cristo, nella Bibbia, nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, nel Vecchio Testamento, nel pentimento e nella salvezza. Perché? Perché Dio è amore, è tutto nell'amore. Vedi come predico bene? Però non sono così perfetto. Però vorrei essere a livello delle mie predicazioni, però fratello, devo confessare, non lo sono. Angela, testimonia di questo.
Sì, è vero che anche qui tra di noi a volte, non solo tu, ma ci arrabbiamo e a volte dobbiamo andare a chiedere scusa uni agli altri, ma voglio dire che alla fine sempre ci rendiamo conto che tutto quello che conta tra di noi e tutto quello che ci mantiene uniti è l'amore e il nostro desiderio di compiacere a Dio, è quello che ci mantiene uniti.
Fare contenti il Signore. Io, guarda, io mi interessa a me le ricchezze, le questo, quell'altro, andare in cielo e essere un grande arcangelo. Mi interessa che faccio contento Dio.
Sì.
Mi interessa che faccio contento Gesù. Che Gesù non è venuto qua a dire: Padre, adesso io guarisco gli ammalati, quanto mi dai? Padre, adesso io perdono i nemici, quanto guadagno? Non è quello, quello non è il mio Gesù. Gezzemme dice: no, ce la faccio qua. Va bene, e Gesù è venuto per amore, perché ci amava. Gesù dal cielo guardava a te, Giovannino, e Pietro, Franceschino, a me e a te. Guardate, quelli lì stanno andando all'inferno perché il maledetto Satana li ha ingannati. Si sono innamorati del mondo, del denaro, dell'adulterio, del peccato, di tutte le cose che la loro carne desidera, e il Satana, attraverso i desideri della loro carne, li sta guidando all'inferno. Gesù viene e ha voglia di pregare Mosè, i 10 comandamenti, beh, niente da fare, e le punizioni, l'inferno, niente da fare. Niente da fare. Il Vecchio Testamento è pieno di minacce, di punizioni, di guerre, di niente da fare. Se sbagli ti lapidiamo. Niente da fare, la donna era sempre adultera, i giovani 8. E allora c'era solo una cosa, ispirare la verità, ispirare. C'è un comandamento, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, però il comandamento non era sufficiente. C'era la legge, il timore di Dio, ma il timore di Dio non era sufficiente. Perché arriva il diavolo e dice: wow, quel Dio vuole, ti obbliga ad amarlo. Arriva il diavolo e dice: oh, Dio ti mette paura, timore di Dio. Il diavolo ce la gira sempre la diavola, per questo che andrà all'inferno. È arrivato Gesù e ha detto: qui, adesso vado io. E li ispirerò a desiderare, a voler cambiare, a scegliere di pentirsi, scegliere di amare. Scegliere anche il Calvario se necessario. Allora Gesù è andato sul Calvario e dal Calvario ci ha ispirato, ci ha insegnato, ci ha mostrato, non predicato, mostrato prima, predicato dopo, ad amare Dio, perché se non amiamo Dio non possiamo amare nessuno. Guarda mia moglie, vediamo che cosa può fare per me. Ah, mi lavi i panni, la sera siamo insieme, eccetera. Ah, ok, io l'amo molto mia moglie. Convenienza. Invece viene Gesù e ci insegna a seguire l'amore anche senza convenienza. E questo è Gesù. E questo è lo scopo del Calvario. Perché il Calvario? Perché senza Calvario la legge di Mosè non era sufficiente. Va bene? Romani 12, 20 e 21.
Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Alleluia, 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 gloria, gloria, gloria,
infatti,
gloria, gloria.
Voglio dire che grazie, di Gesù. Solito riceviamo tante domande da parte dei fratelli: come posso vincere la mia moglie o il mio marito o i miei figli? Come posso evangelizzarli e vincere i loro cuori per Gesù? E poi ci raccontano le loro storie, come in casa litigano, ci sono divisioni, non sono d'accordo su come usare i soldi o su come vivere la vita familiare. Ci sono tante cose che succedono. Hai detto tu, Giuseppe, prima di testimoniare sulla tua vita con la tua famiglia qui. Ed è vero che...
Parla dei nostri errori, delle cose che stiamo imparando, di come non siamo perfetti come predichiamo, magari.
Ed è vero che anche tu, Giuseppe, ci sono stati momenti che ti sei arrabbiato con i tuoi figli. Perché sono giovani, sono adolescenti, a volte hanno desideri che non sono scritturali, quindi è sbagliato. Ma anche se dopo ti rendi conto che sei stato troppo duro, che solo le scritture non cambiano le loro idee, ci vuole amore. Quindi c'è sempre speranza che l'amore vincerà. E non è sufficiente usare le scritture come un bastone per dare la verità. Questo è quello che Gesù dice, quindi è così come dico io. Non è sufficiente.
L'autorità non basta.
Infatti, ieri mattina è stato un momento speciale e voglio dire questo a tutti quelli che in famiglia avete divisioni e liti. Ieri mattina eravamo tutti insieme e leggevamo il primo capitolo di Proverbi. E quella parola di Proverbi è proprio una scolacciata che il Signore dà a quelli che non ascoltano le scritture, la parola di Dio, e dice: non vuoi ascoltare? Anche io, quando avrai bisogno di me, non ti ascolterò. Quindi è una sculacciata, Proverbi capitolo 1. E dopo che abbiamo studiato questo capitolo insieme, fratello Giuseppe è andato via ed è tornato con un asciugamani e con acqua per lavare tutti i nostri piedi. Si è tolto il vestito e si è messo a lavare i nostri piedi, di noi tutti, di suoi figli, moglie e anche noi, Adrian Dora. E, sinceramente, non è che siamo di quelle chiese che pratichiamo questo, non l'abbiamo mai fatto. È stata la prima volta da quando conosco Giuseppe che questo è successo dentro la nostra comunità. Ma è stato un momento molto profondo e Giuseppe piangeva. Quindi andava dall'uno all'altro e lavava i nostri piedi piangendo. Ed è stato veramente umiliante, perché non meritiamo questo da parte sua. Lo so che in questo modo lui voleva mostrare l'amore di Gesù e voleva anche chiedere perdono per i momenti quando lui si è arrabbiato con noi, con i suoi figli. E lo so che lo ha fatto per dare un esempio di come dobbiamo noi fare. Infatti, dopo ci ha parlato e ha detto: non sono stato io quello che vi ho lavato i piedi, ma è stato Gesù. Quindi è un esempio di quello che dovete fare voi: amarvi, perdonarvi, non lavando i piedi uni gli altri con acqua, ma lavando i vostri cuori uni gli altri con l'amore, aiutandovi e perdonandovi. Quindi era un messaggio che ci ha portato di nuovo tutti intorno a Gesù, l'amore e l'unità come una famiglia. Ma è stato veramente umiliante per noi ricevere questo servizio da parte di fratello Giuseppe. Ma una buona lezione. Dio ti benedica, Giuseppe. E voglio dire a quelli di voi che in famiglia avete problemi, avete liti, avete sentite disperazione, che non sapete come fare per vincere i cuori delle persone intorno a voi. Non disperate, perché Gesù è con voi, Gesù ci ha dato un esempio. Possiamo vincerli con pazienza, con molta, molta pazienza e molto amore. A volte anche saremo umiliati perché ci trattano male, ma non disperate, c'è speranza. E se no, riceveremo da Gesù le benedizioni che abbiamo camminato in amore, quello di sicuro.
Amen, gloria al Signore, grazie Signore. Beh, è vero, non ero io, era Gesù, era perché io non ho questo amore, e l'amore di Gesù me l'ha insegnato lui. Non è una cosa che abbiamo mai fatto, è la prima volta nella mia vita.
No.
Gesù mi ha parlato e mi ha detto di farlo. E è stato, io sono stato il più benedetto di tutti, perché mi sono sentito più vicino a Gesù. Come ha detto Gesù in Atti capitolo 20, ha detto: più felice cose dare che ricevere.
Amen.
E quando dai, io mi ricordo una volta eravamo in una casa vicino a Firenze e avevamo noi fratelli da evangelizzare, a volte portavamo dei fratelli. E mi ricordo una volta è arrivato questo hippie drogato, ancora alto nella droga, era, cioè, e mi ricordo era così sporco, uno che abitava sotto gli alberi, non si lavava da mesi. E mi ricordo che Gesù mi ha detto: devi lavarlo. E allora ho cominciato a lavarlo, prima volta nella mia vita, non è abituato. Ci sono fratelli e sorelle come voi che accudiscono gli anziani, Dio vi benedica, avete più amore di me. Io non ero abituato, io mi ricordo avevo 25 anni. E allora questo si è spogliato, ha tolto le mutande e tutto, e era nella droga, non poteva, non riusciva neanche a lavarsi. Ha preso la spugna, un secchio d'acqua, e l'ho lavato con questa spugna. E mentre lo lavavo, mi è entrata una gioia dentro. Sentivo Gesù, è come se stessi lavando Gesù. Sai, Gesù dice: ero affamato, mi avete sfamato, ero in prigione, mi avete visitato, ammalato, mi avete accudito. Era così, ho sentito una cosa, poi mi ricordo vedendo quel film di Fratello Sole e Sorella Luna di Zeffirelli, un film che raccomando a tutti di vedere, io l'avrò visto 100 volte. E San Francesco era lì che lavava i lebbrosi. E io vi assicuro che quando fate questo, una gioia vi entra, che non vorreste che 1000 persone vi lavassero i piedi a voi, voi volete lavare quell'ammalato, voi volete accudire. Tutti i fratelli che accudiscono gli anziani e che lo fanno con l'amore di Gesù sanno di cosa sto parlando. Vi entra una gioia, vero fratelli e sorelle, vero? Io non sono bravo come voi, non so se saprei accudire gli anziani come fate voi, perché sono piccolino, buono quasi a nulla. E vi stimo molto, siete molto più vicini al Signore di me, perché davanti a Dio i più grandi premi non andranno a noi predicatori, ma andranno a quelli che tra di noi, cominciando con voi che siete ultimi, che sarete primi, solamente perché avete amore vero. Gloria al Signore. Posso andare avanti con la...
Sì.
C'è qualche
sì,
altro
sì.
Appunto qui.
Vai avanti.
Signore, aiutami. Ah, grazie Signore. Volevo dire che non c'è potenza superiore per vincere un familiare ateo, per guadagnare quella moglie scapestrata, per vincere il cuore di quel marito adultero, quel figlio ribelle che vuole il mondo, per convertire quei genitori atei o incastrati, per esempio in religione, che sono fatti di edifici. Non c'è modo migliore se non di inginocchiarsi davanti a Gesù e chiedere a Lui di mostrarci alcuni, solo alcuni dei Suoi tanti modi per mostrare a questa gente il Suo amore. Quindi inginocchiarsi a Gesù e chiedi: Gesù, mostrami cosa devo fare. Gesù ci mostrerà 1000 modi per mostrare a questa gente, non le sue scritture, le sue scritture di condanne che sono intese per il diavolo, i farisei, i nemici. No, le pecorelle non si conquistano così. Ma per mostrare loro il suo amore, il perdono, la gentilezza di Gesù, la pace di Dio, la misericordia e il perdono. La verità del Vangelo in un modo amorevole. Tutte cose che non hanno niente a che fare con le nostre religioni create da noi poveri uomini. Perché la sola religione creata da Dio si chiama amore. Ed è tutta basata su di un uomo chiamato Gesù. E se noi siamo veramente Suoi figli, figli di Dio, cammineremo in questo amore, mostreremo questo amore, ameremo questo amore, predicheremo questo amore innanzitutto a chi ci odia, innanzitutto a chi ci crocifigge, innanzitutto a chi ci lapida, innanzitutto a quel marito adultero, innanzitutto a quella moglie orribile, innanzitutto a quei figli che non lo meritano. Non andremo da loro col bastone della Bibbia, ma andremo a loro con l'elisir dell'amore, tra virgolette. Andremo da loro con quella medicina che l'abbiamo nel nostro cuore, che possiamo riversarla tanto quanto vogliamo e sarà un ruscello, una fontana che non si seccherà mai. Amen. Se noi, fratelli, viviamo nell'amore di Gesù, se noi andiamo a dormire amando il Signore, sì, la moglie e il marito, la fidanzata, eccetera, tutta roba secondaria, perché non esisterebbero mogli e mariti fidanzati se Gesù non fosse morto sul Calvario. Gesù non muore sul Calvario, la fidanzata non c'è, non sarebbe neanche nata. Saremmo finiti come ai giorni di Noè, un diluvio di castigo. Invece Gesù è venuto, il diluvio è cascato su di Lui, il castigo su di Lui, e grazie a Lui siamo qui oggi, convertiti e andando in cielo. Quindi, alla sera, prima di dormire, sviluppare... Il drogato è abituato, non può dormire se non si fa una siringa. Noi dobbiamo abituarci, come l'uccello che si è abituato a volare, il pesce si è abituato all'acqua. Il pesce non lo sa che è nell'acqua, e il passero non sa che vola nell'aria, è la cosa più naturale. È una cosa però che dobbiamo scegliere, perché Dio l'ha messa la nostra scelta, non vuole microchippati in cielo, vuole gente che ha scelto di amarlo, così come Gesù ha scelto di amare noi. E c'è la barriera del diavolo, si chiama Calvario, si chiama dolore, patimenti. Nel mondo avrete tribolazioni, fatevi coraggio, ho vinto il mondo. Altro che rapimento prima della tribolazione. Gesù dice in Giovanni 16, nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io sono con voi, io non vi lascio, io non vi abbandono, io ho vinto il mondo. Nella guerra che stiamo combattendo non abbiamo tempo per la paura, non abbiamo tempo per la codardia, non abbiamo tempo per ascoltare gli scoraggiamenti del diavolo, non abbiamo tempo. Zoppi, mezzi ciechi, ammalati, seguiremo Gesù, strisciando per terra se dobbiamo farlo, fino alla morte, perché non c'è morte migliore di morire in battaglia. Con chi vuol morire in un ospedale come un sacco di patate, 2 o 3 anni all'ospedale? Fatemi morire un martire, una morte immediata, veloce. Amen. Pochi minuti, poche ore, pochi giorni. Voglio vivere e morire per Gesù, non voglio morire in ospedale, lo odio. Allora, quindi, stavo dicendo, se noi andremo con l'amore di Dio a questa gente intorno a noi, va bene, mostreremo l'amore del Signore, va bene, e allora li vinceremo, perché è vivendo nell'amore di Gesù che dormiremo meglio, ci sveglieremo meglio, l'amore del Signore ci farà diventare il più amato dei nostri nemici. L'amore, se mostriamo l'amore di Gesù, non solo lo predichiamo, perché l'amore solo predicato e non materializzato è amore falso. Chiunque può facciarsi una finestra davanti al microfono e dire amatevi, ma non toccate i miei soldi però, fatemi toccare i vostri, così fanno certi predicatori. Se noi vivremo nell'amore di Gesù, tutti vorranno essere nostri amici, compreso gli atei che vogliamo evangelizzare, compreso quei genitori che non vogliono parlare di Bibbia, compreso quei figli che amano più la droga della discoteca che non Gesù. Dobbiamo andare in amore, in amore, in amore. Va bene? C'era una volta, conosco una storia di genitori che avevano dei figli ribelli. Ribelli e non credenti, e questi erano genitori credenti e disperati, si tiravano i capelli quasi perché volevano convertirli, ma ogni volta che gli parlavano della Bibbia e questi si mettevano a ridere. Un giorno Dio ha fatto un miracolo. Questi genitori, per accorciare una lunga storia, hanno capito l'importanza dell'amore e hanno smesso di predicare ai figli, hanno smesso di picchiare la Bibbia in testa come fanno certe religioni, guai a te, vai all'inferno. Hanno smesso di predicargli la legge della Bibbia, la legge di Mosè e la legge del Vangelo, hanno smesso. Hanno cominciato ad essere la Bibbia vivente, hanno cominciato ad essere come Gesù. Gesù era amico dei pubblicani e dei peccatori. E dopo hanno cominciato a mostrargli amore in mille modi. Amore, amore, amore. Perché ti innamori di una donna che la vuoi sposare a costo di morire? Perché lei ti ama, è dolce, è gentile. E sei disposta a morire per sposare quella donna, per modo di dire. Perché? Perché quella donna ti ama, quell'uomo ti ama. No, no. La vuoi sposare, però non ti ha mai letto la Bibbia, non ti ha mai minacciato che andava all'inferno se non la sposassi. Non ti ha mai detto che Mosè dice... Semplicemente cosa ha fatto questa donna, questa fidanzata o fidanzato? Cosa ha fatto? Ti ha amato, ti tiene per la mano, passeggia con te sotto la luna, ti parla delle cose che ti fanno felice, tu la sposi. Poi il futuro dopo dipende se si cresce in Cristo o no, questa è un'altra storia dopo. Però la sposi perché ti fa felice. Ecco, se noi faremo felici le persone che sono intorno a noi, non solo lavargli i piedi con l'acqua, ma lavargli nello spirito. Cucinare nel modo che lui vuole. Amare la moglie nel modo che lei vuole. Se tu lavori in un posto che tutti bestemmiano, invece di maledirli all'inferno, cose che si meritano, tu diventi amico di loro e nella tua mente preghi in lingue o preghi forte contro le bestemmie e dalla tua bocca esce solo amicizia. Presto tu diverrai simpatico. Una volta ero in un campeggio e c'era un gruppo di atei. E ascolta una barzelletta sui suori, sui frati e suore, che è una cosa talmente sessuale che non posso ripeterla alla radio. È una cosa da militare, insomma. Cose che le suore e i frati facevano, eccetera. E devo ammettere che era buffissima. E loro sapevano che io ero il predicatore. E mi guardavano sott'occhio per vedere come reagivo. Se reagivo in un modo presuntuoso, come oh, guai a voi. Alla fine mi sono messo a ridere più di loro. Poi a militare hanno ascoltato anche di peggio. Cioè non cerchiamo di fare santarellini, per cortesia. Alla fine ho visto proprio un cambiamento in loro. Hanno fatto come un sospiro di sollievo. Si sono sentiti approvati da me, il grande predicatore, che andava in giro a dare la salvezza di Gesù, leggere il Vangelo, avere la Bibbia in tasca. Mi hanno guardato come dire, caspita, ma questo qui è anche amico nostro. Io mi sono messo a ridere almeno quanto loro. Si sono sentiti a loro agio e ho continuato per la mia la continuazione, che sono rimasto in quel campeggio ancora un mese, mi pare. Ed erano tutti amici miei. Evangelizzavo come era come raccogliere fragole. Mi ascoltavano perché avevo riso alla loro barzelletta super piccante. È talmente piccante sessualmente parlando che non posso ripeterla alla radio. A te, Angelo, non te l'ho mai raccontata. Per
meno
esempio,
male. Eh? You don't have to worry.
In italiano,
non devi dirmela.
No, voglio dire, però, ti voglio dire. Non mi sono comportato come il fariseo cristiano, oh, guai a voi, perché io sono innamorato di Gesù, questa cosa non mi è guidando molto. Quando tu sei talmente innamorato di Gesù, la pornografia è come, sai, le tentazioni è come, non hanno quella potenza, perché sei così pieno di amore.
Amen.
È come se tu sei innamorato della più bella donna del mondo, per esempio mia moglie, e arriva una vecchia baldracca piena di ragnatele in testa che ti tenta sessualmente. Non è quella grande tentazione. Quando il diavolo tentava Gesù, Gesù quasi si metteva a ridere, per cortesia. Mi vuoi regalare il mondo? Ma figurati, mai mi appartiene, così mi vuoi regalare il mondo? Tu, mezza pagnotta che devo andare all'inferno, mi vuoi regalare il mondo? Tu che l'hai usurpato vuoi darlo a me? Ma Gesù quasi moriva, si rotolava dalle risate. Quindi non puoi tentare uno che c'è. D'accordo?
Sì, sì.
Quindi, fratelli, se noi viviamo nell'amore di Gesù, noi dormiremo meglio, dicevo, ci sveglieremo meglio, i nostri amici ci ameranno, e specialmente gli atei che volete evangelizzare, i vostri compagni di lavoro, e c'è un compagno di lavoro che bestemmia, offrigli un caffè. E ascoltati la sua bestemmia un pochettino, nel tuo cuore però prega. Quando lui capirà che tu non lo condanni, poi casualmente dice, ah sai, anch'io bestemmiavo, ah sì, oh, bene, siamo due allora. Sì, poi cosa succedeva? Mi dava mal di testa la sera, sai, avevo sogni, sai, queste bestemmie diventavano demoni. Sai cosa ho fatto un giorno? Ho pregato Gesù, mi ha liberato. Basta. Ma non puoi dirgli neanche, a volte dipende, no? Era in un bar, c'è gente che bestemmiava, non avevo tempo di aspettare 3 mesi, allora ha dato un messaggio che hanno smesso di bestemmiare. D'accordo, ci sono momenti anche per quello. Va bene? Quindi se vogliamo evangelizzare e le persone attorno a noi, dobbiamo diventare amici e dobbiamo andare in amore. Perché Dio ci benedice, se facciamo questo, dopo di questo, Dio ci benedice. Perché produrremo i risultati che Lui vuole. Che risultati vuole da noi? Vuole anime salvate, la nostra famiglia sarà molto più un esempio del Signore, che la nostra famiglia diventerà un piccolo esempio del paradiso, non dell'inferno.
Sì.
Quindi se dobbiamo lavarci il nostro cervello, con cosa? Con l'amore di Cristo, è il miglior detersivo che esiste, non esiste altri. Il cervello con quale detersivo, con quale candeggina si lava il cervello, Angela?
Con la parola di Dio.
Voi volete mettere a bere un po' di candeggina, pensi che il cervello si pulisce?
No.
Un po' di ammoniaca?
Neanche. No.
Il cervello ci vuole un detersivo speciale, si chiama il sangue e l'amore di Cristo.
Amen.
Se faremo questo, ci libereremo da qualsiasi oppressione con le quali il diavolo ci ossessiona. Siamo tutti ossessionati dal diavolo, tutti siamo oppressi dal diavolo, anche io. Il posseduto del diavolo è diverso, è dentro di te, sei un burattino, fa quello che lui vuole e tu fai quello che lui vuole. posseduto dal diavolo. Oppresso dal diavolo? No, Gesù era oppresso dal diavolo.
E come?
E perché lo sgridava ogni giorno. Cioè il diavolo lo tentava, quando il diavolo ti tenta si è oppresso dal diavolo. Ora c'è chi riceve l'oppressione e diventa soggetto. Gesù invece la rimandava sempre all'inferno, quindi era pulito.
Amen.
Va bene, quindi il diavolo opprime tutti, solo che c'è quello che con lo scudo lo tiene lontano come Gesù, e c'è quello che invece abbassa lo scudo e l'oppressione lo colpisce e diventa un soldato ferito,
sai, una
pallottola sulla spalla, una pallottola sulla gamba, e queste sono le malattie, le maledizioni, i divorzi, la infelicità in casa, il diavolo ti ha colpito, perché? Perché tu, Lazzarone, tieni lo scudo abbassato. Tu non sei un buon soldato, cioè lo scudo lo trascini come una scopa. Lo scudo è tenerlo alto, si chiama lo scudo della fede.
Amen.
E però, se solo usi lo scudo, perdi, perché è una battaglia difensiva e persa. A me mi hanno insegnato a militare, okay, anche quando imparavo la boxe, devi fare devi proteggerti con un guantone, ti protegge con l'altro pronto a schiaffargliene uno e stenderlo, perché se solo ti difendi tu perdi. Se solo tu pari i colpi, come stanno facendo i cristiani oggi, che sono tutti nascosti in questi ghetti chiamati anche chiese, edifici religiosi, tutti a difendersi lì a cantare alleluia in questi ghetti chiamati chiese. Andate fuori all'attacco, chiudete quei cimiteri per cortesia, andate nelle strade come Gesù, andate dai pubblicani come Gesù, dalle prostitute come Gesù, dai drogati come Gesù, che non c'erano drogati ma sarebbe andato. Uscite, uscite, uscite da questi cimiteri, sennò diventerete morti come quelli che sono dentro. Va bene?
Sì.
Quindi, finalmente, se facciamo questo, allora porteremo i frutti nel nome di Gesù Cristo. Un altro punto, se camminiamo in amore, cosa succede quando cammini in amore?
Dio ti benedice.
Esatto, se ti cammini in amore, Dio ti benedice. Diventiamo come una calamita. Se tu cammini in egoismo, cosa attiri? Il diavolo,
sì.
Le maledizioni, problemi. Le malattie, e certamente non la benedizione di Dio. Sì. Ma se cammini in amore, attiri le benedizioni di Dio.
E la pace di Dio nel tuo cuore.
Esatto. E automaticamente, tu cammini in amore, automaticamente, dico, respingi il diavolo. Respingi. Se cammini in amore, puoi ricevere l'odio? No.
No.
Se cammini nella felicità di Gesù, puoi ricevere l'infelicità di Satana?
No.
No. Se tu cammini nell'altruismo di Cristo e del Vangelo, puoi diventare egoista come la gente del mondo?
No.
Quindi è una scelta. E tu attirerai benedizioni di ogni tipo, benedizioni spirituali, benedizioni eterne e benedizioni qui, terrene, adesso, subito. Capisci? Cosa ti serve? Una moglie, un marito, un fratello, una sorella, dei fratelli? Ti serve un campo di evangelizzazione? Ti serve quattro spiccioli, quattro soldi per predicare il Vangelo? Arriveranno. Cioè, appena arrivano li spendi. Noi qui abbiamo ereditato case, dopo un po' erano tutti spariti i soldi. Infatti ci sono dei parenti offesi al massimo perché abbiamo, io e mia moglie abbiamo ereditato un'eredità, hai capito? E questi parenti sono offesi, li abbiamo spesi tutti. E infatti eravamo in Perù e non avevamo soldi per spostarsi in Argentina e tutto un tratto è arrivata in eredità, tanti soldi, erano arrivati, mi pare che erano 30.000 euro, una cosa del genere. E tal spostamento in Argentina così abbiamo spesi tutti. Perché abbiamo dovuto, ti ricordi, vendere tutto quello che avevamo in Perù,
svenderlo
per spostarsi.
Sono
in Argentina a comprarsi tutto di nuovo.
Sì.
Ti ricordi? I soldi sono spariti, 30.000 euro sono spariti.
Sì.
E vai tu spostati con sei figli, uno squadrone così.
11 persone.
E ogni tanto c'è qualche fratello che ci manda grosse offerte, che magari vendono una casa e ci danno la decima, e arrivano con migliaia di euro. Gloria a Dio, è solo così che qui si superano i problemi grossi, capito? E poi, però questo non voglio criticare la sorella che gli dà due lire, Dio la benedica, cioè, tutto quello che ha, gloria a Dio, una piccola... Va bene, quindi, e questi parenti sono offesi, mi ha speso tutto. Ma non hanno capito che loro erano la mano di Dio attraverso i quali Dio prevedeva lo spostamento dal Perù. Perché in Perù ci taglieggiavano, c'erano i criminali che volevano i soldi, se no ci avrebbe fatto del male. Infatti non potevamo uscire con i bambini, ma poi li rapivano. E i bambini non potevano, avevamo un appartamento e i bambini soffrivano. Sei figli in casa, ti ricordi Angela?
Sì,
sei figli in casa, faceva caldo e fuori strada, avendo attaccato un cartello fuori strada sul portone, attaccato un cartello: diavolo, giù le mani da questa casa, questa casa appartiene a Gesù, nel nome di Gesù Cristo, perché ci taglieggiavano. Insomma, in poche parole, abbiamo venduto tutto e ci siamo trasferiti all'Argentina, lì perché le zone come Paraguay, Cile, Argentina, la zona che operiamo, la gente bianca, e quindi non diamo troppo nell'occhio, va bene? Va bene, quindi questo voglio dire, i soldi a volte arrivano, soldi a migliaia di euro, però ci sono problemi che solamente così si superano. E quindi, se fai la vita per Gesù, preparati a rimanere sempre col necessario: pezzo di pane, pezzo di formaggio, un tetto. Qui abbiamo una regola: quando non ci sono soldi, quando i soldi sono pochi, cosa facciamo, Angela?
Andiamo a evangelizzare.
Sì, e tiriamo la cinghia. Invece di comprare la carnettina tenera, fagioli.
Certo.
Cioè, viviamo con quella, a volte abbiamo tanto, a volte poco. Quindi, però, se fate la vita per Gesù, preparatevi a pasta e fagioli, che non è sempre che, va bene? Quindi, in conclusione, ormai siamo arrivati alla fine qua, il messaggio. Quindi, per attirarsi le benedizioni di Dio su di noi, dobbiamo camminare in amore.
Infatti, in Galati 5, verso 6, dice: quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore.
Amen. Questo è quello che vale. Quindi, fratelli, che andate in giro a stile testimone di Geova, sempre con la Bibbia aperta, cosa gli apre la Bibbia uno che non crede? Quello non crede alla Bibbia, che va con la Bibbia. Uh-huh. Come fa il testimone di Geova a evangelizzare un drogato, un satanista? Non può. Come fa il testimone di Geova a evangelizzare uno che non crede in Dio? Non può. Perché il testimone di Geova evangelizza solo con la Bibbia. Invece Gesù non andava in giro con il Vecchio Testamento a fargli vedere ai pubblicani. Gli faceva vedere cose, il suo amore.
Amen.
Va bene? Allora, guarda, poi leggiamo Giovanni, andiamo a prima epistola di Giovanni, c'è una bella scrittura lì. Quindi la cosa più importante, e non c'è niente di più importante che abbiamo da fare in questa vita, e se non che di imparare a vivere in ogni cosa in amore. Perché? Perché Dio è amore. E se non impariamo ora e qui a vivere in amore, non faremo neanche parte della sposa di Cristo. Perché? Dammi quelle scritture. Prima Giovanni 4:16.
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
Dio è amore. Quindi, se non impariamo ad amare, dimentichi della sposa di Cristo. Perché ti pare che Gesù si sposa una baldracca che non vuole amare?
No.
Come quel fratello che ci ha scritto: mia moglie non vuole rapporti sessuali, una volta al mese e quel calendario. Quella non è moglie. Tu ti sposi e vai da tuo marito una volta al mese. Ma per cortesia vai in un convento dove puoi essere spirituale quanto ti pare. Primo Corinzi 7 dice: non privatevi gli uni degli altri. Va bene? Quindi, per cortesia, non vi sposate per torturare un uomo. Ci sono mariti che ci scrivono, io ho problemi sessuali, mia moglie non si concede. Digli alla moglie che si vergogni di lei, o il marito, se fosse il caso. In questo caso mi è capitato la moglie. Va bene? Comunque, vincere anche la moglie così, anche lei si vince con l'amore.
Amen.
E poi, però, attenzione, se l'amore non funziona, c'è anche il momento di Matteo 10:34. Cosa dice? Dice: non porto la pace, ma porto la spada, per dividere le famiglie che sono egoiste. Va bene, hai letto 1 Giovanni 4:16?
No. 1 Giovanni 4:16. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore rimane in Dio, e Dio rimane in lui.
Quindi, chi rimane nell'amore, Dio rimane in lui, perché Dio è amore. Quindi, fratelli, questo soggetto che oggi ho semplicemente scalfito poco poco, non ho parlato neanche, non ho insegnato neanche lo 0,1 di quello che è l'amore. E aggiungo, senza paura di sbagliare, che sicuramente è così, aggiungo che tutta l'eternità non basterà per capire cos'è l'amore, perché Dio è amore. E se tu capisci tutto sull'amore, allora tu sei Dio. E siccome non lo sarai mai, diamoci da fare a imparare. Perché non possiamo essere la sposa di Cristo, Angela, se non impariamo a vivere in amore?
È perché l'amore è la cosa più grande, come abbiamo letto prima in 1 Corinzi 13, c'è la fede, la speranza e l'amore, però l'amore è la cosa più importante.
Sposeresti tu un uomo che non ti ama?
No, certo che no, ma perché?
Tu neanche se ti ama lo sposi, come? Sei un osso duro? Vabbè, Dio ti benedica, tua scelta.
No. Ma deve essere la volontà di Dio anche, no?
Neanche se ti amano. Gloria a Dio. Comunque, chi è quello che si sposerebbe una donna, un uomo che non l'ama e non lo ama? È pazzesco, nessuno. Sì, anzi, divorziano perché non si amano.
Sì, sì,
quindi se vogliamo essere la sposa di Cristo, fratellini e sorelline, è una cosa che sto imparando anch'io, che mica sto insegnando questo. Diciamo, stiamo imparando questo. Dobbiamo andare in amore. Perché questa sarà la sposa di Cristo, quello che non ama il denaro più di Dio, non ama il suo lavoro più di Dio, non ama la sua chiesa più di Dio, non ama il suo pastore, non ama fratello Giuseppe o sorella Angela o qualunque chiesa, ama il Signore al primo posto. Abramo amava Dio più di Isacco. Va bene, questa è la sposa di Cristo. Quando tu puoi dire sono pronto ad abbandonare questo, questo, questo e tutto, e allora sei la sposa di Cristo, quando
Amen.
Tu sei sincero, d'accordo?
Amen.
Quindi se guarda, se ogni giorno noi andiamo dal Signore, con tutto il cuore, e tramite la intimità della preghiera, e tramite il nostro amore verso di Lui, se gli permetteremo di riempirci del suo amore, allora potremo camminare nella potenza di Dio, e Dio potrà usarci nel modo in cui Lui desidera.
Amen.
Quindi solamente se andremo nell'amore di Gesù. Però c'è una chiave, andare dal Signore con tutto il cuore ogni giorno e in maniera intima. Cos'è maniera intima? È il contrario della chiesa della domenica mattina. C'è intimità nella chiesa domenica mattina?
No, quella è un incontro
c'è
pubblico.
C'è quello che da leggere col cartello, spegnere i telefoni, sì. Ma ti senti in un museo. Infatti queste chiese passano allo Stato che ne fa musei. Infatti tutti gli edifici di Roma dove ci sono i politici erano tutti gli edifici religiosi, capisci? Le religioni costruiscono edifici così che il diavolo le usa per il Partito Democratico, il Partito Demonocratico, il Partito Socialista, eccetera, eccetera. E via, così dicendo. Quindi, fratelli, che intimità c'è in una chiesa domenica mattina? Zero. Preghi quando quell'altro prega. Ti fa segno della croce perché gli altri lo fanno.
Sì, e poi sei cosciente che tutti ti guardano e non
sì.
Puoi essere libero.
Chiesa evangelica grida alleluia perché gli altri gridano alleluia. Che intimità è lì? Ma sei un pappagallo.
Sì.
Vuoi dire che non bisogna mai pregare insieme? Non sto dicendo questo.
Sì, sì,
va
sì.
Bene? Sto dicendo c'è anche il momento di quello che tutti insieme gridiamo alleluia, ma, no, ma quello lì però non è neanche l'1% della nostra relazione con Gesù. Tu sai che qui in comunità io amo mia moglie, però in pubblico, quando siamo insieme a voi, ci vedete sbaciucchiare, carezzarci?
No.
No. Perché? No. Perché voi ci sono fratelli singoli, non mi sembra giusto. In privato invece la musica cambia. Che marito sarei se in privato non sarei un marito focoso, perlomeno cerco di esserlo. Fratello Giuseppe, mi sorprendi. Ma guarda, io ci ho molto sorpreso, sono sposato e ho 6 figli, cioè, beh, insomma... Quindi, quando sei in chiesa domenica, non sei lì a sbaciucchiarci, a baciarti nello spirito con Gesù. È logico che no. Capito? E devi comportarti, perché la gente mica guarderà il tuo amore verso Dio. Guarda la tua cravatta, guarda andare col centimetro misurato quanto è lungo la gonna, e che non deve essere troppo corta. Io direi, verso il ginocchio andiamo bene. Va bene? Né troppo né poco. Capito? Però anche voi donne che vi lamentate... che vogliono che allungo la gonna, dipende quante se la tua gonna è troppo corta non va bene, cioè a tempi sì, ma da me deve erano nudi, d'accordo, ma quello era prima, adesso qui siamo nel peccato, qui bisogna darci una regolata, va bene?
Amen.
Che nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse c'erano quelli di i Nicolaiti, sai chi erano, no? Erano quelli che credevano che il sesso non è peccato. Capito? Il sesso non è peccato se sei sposato. Come il sesso non è peccato? Io vado a fare sesso con una bambina di 5 anni e non è peccato. Certo che è peccato.
Certo che è peccato.
Attento che ti manda all'inferno, Signore. Vado a fare sesso con la moglie di un altro, non è peccato.
Certo che
e ci mancherebbe altro. Io mia moglie con i binocoli puntati, guai che si avvicina. Non c'è pericolo. Gloria a Dio. Quindi voglio dire, certo, questi erano i Nicolaiti. Quindi con questo non voglio dire che noi siamo liberi, siamo liberissimi, però ci sono dei parametri, si chiamano i parametri del Vangelo,
amen,
d'accordo?
Amen.
Angela, io avrei, direi, mi fermerei qui.
Ok, allora facciamo una pausa?
Sì, questo messaggio di oggi è, diciamo, è un po' l'introduzione a tanti messaggi che io chiederò al Signore che ci dia, perché ha detto non abbiamo toccato lo 0,1% di questo soggetto che non finisce mai. Diventare come Dio, cioè non Dio, ma diventare come Gesù, seguire il loro esempio, quindi diventare in amore. Dio vi benedica, fratelli, un bacio, un abbraccio, vi amo con tutto il cuore, dopo Gesù, nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela.
Amen, grazie Signore, grazie Gesù che ci insegni ad amare. E ascoltiamo una canzone di Nick, Se non ami.
Puoi decidere le strade che farai, puoi scalare le montagne, oltre i limiti che hai, potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Se non ami, non ha senso tutto quello che fai. Grattacieli per contare un po' di più, puoi comprare tutto quello che vuoi tu, ma se non ami, non hai un vero motivo per vivere, se non ami, non ti ami, non ci sei. Sopporta, crede in quel che fai e chiede di essere libero alle volte, e quando torna indietro ti darà di più. Yeah.